Quel balcon, mais c'est ça, Yoshi Sensei, man. La vérité, mon frère. La vérité. Wallah.
Mio fratello fuori galera, tornato in recita. Santa Croce capitale, Vicenza la mia città. Buena voce, mi fai sedro, bled hargi, ruia sul bato. Na le bled, one home moto, qu'est-ce que tu veux, tu son foto. Ora ti spiego, però tu sei calmo, sai che non capa, ma tu stai scappando. Cammina in strada, pensa sta flexando, noi criminali e tu codardo. Falsi promesse da tutte le parti, promettono il mondo felici, sei caldi, credono sei forti, ma sono solo maghi. Aspettano solo che cedi, poi paghi. Se trop, j'ai le loro babbi. واش تقول لي كريمينيل وانا ما يهمنيش واش تقول لي كريمينيل وانا ما يهمنيش واش تقول لي كريمينيل وانا ما يهمنيش واش تقول لي كريمينيل
Eccoci in linea ad Arraga, trasmissione in onda tutti i venerdì tra le 3 e le 4, trasmissione contro il razzismo, frontiere e CPR. E vi ricordiamo al volo i numeri per interagire con la puntata. Il numero fisso è lo 011 249 5669, il telefono mobile è il 346 677 3263, al quale potete mandare sms, messaggini tramite Telegram, WhatsApp e Signal.
E oggi ad Arraga continuiamo con la serie di puntate che abbiamo appunto già iniziato un paio di volte fa, dedicate al tracciare delle fila che dalla Palestina riportino alle logiche e alle dinamiche coloniali qui da noi, che sfruttano e reprimono le persone razzializzate. Questa serie di puntate, che i cui due precedenti episodi potete trovare sul sito di Radio Blackout sotto il podcast Arraga, ma anche sul blog nocprtorino.noblogs.org, è nato dall'idea di, appunto, non con l'obiettivo non di paragonare o di definire somiglianze e divergenze tra quello che accade in Palestina e quello che accade invece alle nostre latitudini, ma piuttosto quello di individuare terreni comuni capaci di tenere insieme le lotte, partendo dalla teoria politica, ma poi soprattutto nella pratica.
Palestine. Rest in peace to the women and children in paradise. Palestine, they cut off the water, food, but we never see spirit like Palestine. Thousands under the rubber stool trying to find Madeline. Palestine, God promised the land, so we know one day we'll free Palestine. Terrorists, 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 tell me who's getting terrorized. Anyone saying it's justified, what a lie, little kids dying and petrified. Terrorists, 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 tell me who's getting terrorized. Anyone saying it's justified, what a lie, little kids dying and petrified. Real eyes realize, real eyes newsflash, nobody's buying your alibis.
E entriamo subito nel vivo della puntata di oggi, in cui parleremo, in realtà partiamo da un fatto accaduto pochi giorni fa per provare invece a fare un ragionamento un po' più generale rispetto alla repressione che stiamo, a cui stiamo assistendo e che stiamo affrontando in questi giorni, appunto legate alle mobilitazioni per la Palestina. In particolare parliamo oggi del caso dell'arresto di Mohamed Hanoun e delle altre 8 persone che sono state arrestate tra Genova, Firenze e Milano il 27 dicembre del 2025, quindi pochi giorni fa, a seguito di un'operazione della DNA, quindi Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Appunto Mohamed Hanoun, tra le 8 persone arrestate, è il presidente dell'API, quindi dell'Associazione Palestinesi d'Italia, e assieme alle altre 8 persone sono appunto molti di loro sono in carcere, alcuni a Marassi, altri a Milano, altri non si trovavano su suolo italiano, quindi non sono in custodia cautelare in carcere, ma sono tutti accusati di questo fantomatico e ormai purtroppo troppo noto ultimamente 270 bis, quindi associazione con finalità di terrorismo. La giustificazione per questa accusa è il fatto che queste, diciamo, alcune associazioni, tra cui API e altre su suolo italiano, abbiano finanziato delle associazioni ONG e progetti in Palestina e a Gaza che, secondo l'accusa, fanno capo ad Hamas. Ora, il motivo per cui vogliamo un po' approfondire questo caso sono principalmente due. Il primo di questi è che in realtà sappiamo che sono oltre 20 anni che ci sono indagini aperte sia ai danni appunto di Mohamed Hanoun, ma della stessa API e di tante altre organizzazioni palestinesi sul suolo italiano, e che per 20 anni, come dire, queste indagini sono state aperte e chiuse e archiviate, perché ad un certo punto anche l'accusa italiana ha deciso che, benché non gli piacessero le organizzazioni e le associazioni palestinesi a cui loro facevano beneficenza, nei fatti questo, appunto, anche se non gli piace, non sussiste in nessun caso un reato. La svolta che c'è stata e che poi ha portato a questi arresti è sostanzialmente il fatto che sia stata messa come prova un report direttamente proveniente dallo Shin Bet e dal Mossad israeliano, che sostiene che queste ONG e questi progetti che venivano finanziati, a cui è stata fatta di fatto beneficenza, sono una facciata di Hamas e che contribuiscono alla creazione, diciamo, di un radicalismo e di un terrorismo contro Israele proprio in Palestina e proprio a Gaza, appunto non solo a Gaza ma anche nei territori della Cisgiordania, del 48, eccetera. Nel corso della puntata avremo, spero, modo anche di farvi presenti alcuni fatti specifici di questa indagine, che ha veramente un livello di serietà che va da un programma tipo CSI a una burla, però purtroppo ha portato a un livello di repressione di questo tipo, un po' anche per farci un'idea del livello, appunto, di serietà con cui vengono condotte queste inchieste e questi arresti. Il punto che troviamo interessante, che appunto andremo ad approfondire nella prima parte della puntata con l'avvocato Sommovigo, che è l'avvocato difensore di Mohamed Hanoun, è sostanzialmente che quello che è successo, un po' come nelle prime fasi, se vi ricordate, dell'arresto di Hanoun, sia quando voleva essere estradato, o almeno l'Italia voleva estradarlo in Israele, sia nelle prime prove che il tribunale voleva accettare, che erano quelle provenienti appunto da un interrogatorio condotto sotto tortura da parte dello Shin Bet ai danni proprio di Hanoun. Sostanzialmente l'Italia ha preso dei documenti provenienti da Israele, peraltro neanche un intero report, ma gli hanno fornito un riassunto piccolo di questo report, che ha preso come verità calata dal cielo, facendo sostanzialmente da passacarte dello Stato di Israele, mostrandoci ancora una volta in modo molto chiaro il servilismo dell'Italia dimostrata appunto nei campi di Israele.
How could I rap on this beat with heart when little bro stuck in the darkest house? How could I eat when in Palestine for the sun to eat the mumsy star?
How could I sleep on a bed so clean when they ain't got yards? Could they tore it apart? How could I drink water so clean? They drink sea water. Turn shot at that.
Nella seconda parte della puntata invece vogliamo approfondire un altro motivo che appunto troviamo particolarmente emblematico di questo caso, ed è il fatto che ovviamente vada inserito nel quadro più ampio di repressione al movimento di solidarietà alla Palestina, che stiamo vedendo sempre più inasprirsi, specie dopo le mobilitazioni molto grandi che ci sono state tra settembre ottobre. Repressione che chiaramente si sta muovendo parallelamente su più fronti: da un lato tutta una serie di manovre giuridiche come l'approvazione dei vari DDL che si stanno susseguendo, da quello Gasparri al Del Rio, che peraltro è arrivato in commissione proprio ieri, che fanno questa equiparazione assolutamente strumentale tra antisemitismo e antisionismo, portando poi di fatto alla possibilità di essere accusati di istigazione all'odio razziale per chiunque porti della solidarietà alla Palestina, cosa che non ha veramente senso, ma su questo non ci dilunghiamo. Passa anche sicuramente dalla repressione diretta a tutte le persone che sono mobilitate in questi mesi. Qua a Torino sono negli ultimi giorni sono arrivate oltre 60 multe che sono state raccolte, che vanno dai 1.000 ai 5.000 euro per i vari blocchi tra le stazioni di Porta Nuova e Porta Susa, più la pioggia di misure cautelari a danni di giovani qua a Torino, che appunto sono susseguiti purtroppo negli ultimi mesi, e che repressione che chiaramente si inasprisce nei confronti delle persone arabe e razzializzate che vivono qua sul territorio. Quindi diciamo, quello che vorremmo provare ad osservare è che è come se si stesse delineando una specie di pattern sempre più costante, sempre più preciso, volto alla criminalizzazione non soltanto delle mobilitazioni internazionali e internazionaliste che abbiamo portato avanti qua sul territorio, ma proprio della stessa delegittimazione dell'esistenza palestinese, partendo un po' dal caso di Hanan Ali e Mansour, arrivando al caso di Ahmed Salem, di Tarek, di quello che abbiamo seguito molto da vicino qua a Torino, di Mohamed Shahin, fino appunto a questi ultimi arresti. Chiaramente siamo consapevoli che non sia una deriva propria solo dell'Italia, ma di tutta Europa. È il caso della Gran Bretagna con appunto il caso di Palestine Action e le 8 persone che ricordiamo sono tuttora in sciopero della fame, alcuni di loro in condizioni veramente molto critiche dopo 67, se ricordo bene, giorni di sciopero della fame. Quindi sicuramente è un pattern non proprio italiano, però qua abbiamo delle particolarità interessanti secondo noi da analizzare, ed è che questo pattern evidentemente poggia su decenni di politiche razziste, islamofobe e di guerra ai migranti, per cui alcuni protagonisti in tutti questi casi si ripetono, e in particolare appunto indagini di supposto terrorismo, quindi questo ormai ahimè noto 270 bis portato avanti dalla DNA. Quindi diciamo, questo è un po' il tema che proveremo ad approfondire nella seconda parte della puntata con una compagna che sarà in diretta dalla Cassa di Solidarietà La Lima di Roma.
E allora vi lasciamo con un po' di musica prima del nostro primo collegamento. Questo è A1 Free Palestine.
I have a dream, come Martin Luther King. Free Palestine, stop a questo genocidio. Questo è un messaggio per il presidente del consiglio. Immagina se al loro posto ci fosse tuo figlio. Fanculo Israele, fanculo chi li supporta. La storia si ripete purtroppo ancora una volta. Qualcuno li teme, per questo non si rivolta. Ma attento, prima o poi busseranno anche alla tua porta. Palestina è libera, chi vi piace o no, noi diremo sempre la verità. Puoi censurare la RAI ma non puoi censurare la strada. Free Gaza. I have a dream, come Martin Luther King. Free Palestine, stop a questo genocidio. Questo è un messaggio per il presidente del consiglio. Immagina se al loro posto ci fosse tuo figlio.
Palestina libera, Palestina libera.
Oh, Palestine. Rest in peace to the women and children in paradise. Palestine, they cut off the water, food, but we never see spirit like Palestine. Thousands under the rubber stool trying to find Madeline. Palestine, God promised the land, so we know one day free Palestine.
E allora siamo in diretta con l'avvocato Somovigo, ci sente?
Sì, buonasera.
Buonasera, buongiorno, grazie mille della disponibilità a questo collegamento radio. E volevamo iniziare a parlare partendo proprio dal caso di cui parlavamo prima nell'introduzione e quindi se magari ci può contestualizzare un pochino il caso di Mohamed Hannoun e delle altre persone in questo momento in carcere.
Sì, Hannoun e agli altri in questo momento è contestata la partecipazione a un'associazione qualificata come terroristica nel quadro del terrorismo internazionale e in particolare la partecipazione quindi alle attività di Hamas. In alternativa, diciamo, è contestata anche il concorso nell'associazione come potenzialmente esterno.
Possiamo soltanto chiedere di avvicinare un pochino il microfono perché sentiamo molto molto basso.
Sì, meglio così.
Perfetto, grazie.
Quindi dicevo, la contestazione è quella 270 bis, la quindi di partecipazione a un'associazione con finalità di terrorismo, in questo caso con finalità di terrorismo internazionale. L'ipotesi è prevista nel nostro ordinamento dal 2001 e si iscrive in un'ipotesi associativa di associazione con finalità di terrorismo o di eversione che esiste dall'inizio degli anni Ottanta, diciamo, pensata per le ipotesi di eversione e terrorismo interno e poi estesa anche alle ipotesi di terrorismo internazionale e terrorismo internazionale nella norma si esprime come atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o organismo internazionale. E nello specifico questa attività di indagine recupera vecchie indagini che risalgono all'inizio del secolo, di questo secolo, quindi che hanno compiuto 20 anni o più e che varie volte erano state archiviate con alcune ipotesi di rigetto anche di misure cautelari chieste nel tempo. In questo caso recuperate anche le indagini vecchie, ci sono ipotesi nuove e in particolare ci sono nuove ipotesi, nuove attività di indagine che sono successive e che rivalutano un po' tutto anche quanto acquisito precedentemente dopo il 7 ottobre del 2023. Una parte consistente delle indagini, delle considerazioni di accusa derivano poi da atti formati da un agente che rimane ignoto nella sua identità del appartenente al Ministero della Difesa di Israele. Quindi noi abbiamo un compendio consistente di attività di indagini, considerazioni anche giuridiche, qualificazioni di associazioni, persone eccetera come prossime ad attività terroristiche, comunque prossime ad Hamas, che derivano da acquisizioni di atti o formazione anche di atti di indagine da parte di Israele. Poi ci sono considerazioni delle nostre forze di polizia, ci sono attività di intercettazione e altro conseguente. Quindi in questo caso, a differenza delle ipotesi precedente degli ultimi anni, il giudice per il pubblico ministero ha chiesto e il giudice per l'indagine preliminare allo Stato ha concesso le misure cautelari della custodia in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi che invece, diciamo, nelle ipotesi precedenti erano sempre stati esclusi.
Sì, ti interrompo un attimo, sì. Solo per chiederti appunto rispetto a queste differenze rispetto agli ultimi 25 anni di evidentemente indagini al riguardo, se ci sono dei vincoli rispetto alle acquisizioni di prove in Italia da parte di Israele, se appunto se esistono da un punto di vista appunto non politico ma giuridico dei vincoli proprio nell'acquisizione di queste prove, e se GIP in questo caso le ha acquisite invece come dire scavalcando certi vincoli o facendo proprio i vincoli. E poi, visto che parlo, ne approfitto per chiederti se puoi farci un pochino il quadro dell'utilizzo del 270 bis all'interno della, di fare un minimo di genealogia dell'utilizzo del 270 bis che è stato lungamente usato appunto come capo di imputazione all'interno di processi politici in Italia, e che adesso viene usato moltissimo all'interno appunto sempre di indagini politiche, però di più con persone palestinesi o razzializzate.
Allora, in relazione all'acquisizione delle fonti straniere, questo è uno dei temi centrali e non abbiamo una soluzione standardizzata, diciamo così. Abbiamo una serie di problemi che noi porremo e che ci stiamo ponendo. Non abbiamo una norma italiana di garanzia rispetto a questa modalità, o meglio l'avremmo, oggi esistono strumento classico dei codici di procedura penale, derogatoria internazionale per formare atti di prova all'estero, per acquisire atti formati all'estero con la verifica del rispetto dei diritti fondamentali, delle norme procedurali, eccetera. In questo caso specifico non c'è neanche una rogatoria internazionale, quindi quello strumento che esiste, che prevede quantomeno un minimo livello di garanzie sulla formazione, sulla qualità della prova che si riceve dall'estero, non è stato attivato a quanto risulta dagli atti, e invece è stato recuperato, recepito quel lavoro che vi dicevo del Ministero della Difesa israeliano, più o meno tal quale, con un passaggio interpretativo rispetto al diritto italiano, diciamo, ora non entro nella questione tecnica, ma diciamo molto con una dimensione di estrema semplificazione rispetto alle pretese di garanzia che normalmente abbiamo nel procedimento penale, cioè viene acquisito come un documento, come se fosse complessivamente un documento e utilizzabile tal quale, senza grandi attività di verifica, anche perché tendenzialmente sarebbero molto difficili, se non addirittura impossibili, sulle modalità con cui documenti o dichiarazioni sono state acquisite nel rispetto o meno dei diritti umani, nel rispetto o meno dei diritti processuali. E questo sarà uno dei temi su cui stiamo lavorando già da ora, già in vista dell'udienza di riesame, che poi sarà il centro complessivamente di questa indagine, di questo processo, se si andrà anche a processo. Il 270 bis è una norma, come tu dicevi, che ha questa struttura creata, come ricordavo prima, all'inizio degli anni 80, nel 79, il decreto che l'ha introdotto per la prima volta, ed ha da subito la finalità di colpire quelle ipotesi di reati, diciamo di condotte che aggressive dell'ordinamento costituzionale, e poi, come dicevo, dal 2001 anche degli ordinamenti internazionali e degli altri stati, attraverso una anticipazione, così diciamo noi penalisti, della tutela, perché anziché punire, che so, un fatto di terrorismo in sé, quindi un atto di violenza in sé, si punisce ancor prima l'associazione che si costituisce al fine di realizzarli. Quindi c'è un'anticipazione di tutela, nel senso che si può punire, attribuire una pena a qualcuno per il fatto di partecipare a un'associazione anche a prescindere dall'aver partecipato alle singole attività. È chiaro che questa anticipazione di tutela stride con i principi fondamentali di responsabilità personale e della presunzione di non colpevolezza, eccetera. E quindi nel tempo questa norma è stata utilizzata e ha trovato però anche molti limiti nella giurisprudenza, nell'interpretazione dei giudici che hanno via via richiesto in relazione al concetto stesso di eversione, di atto terroristico, in relazione anche all'entità delle pene, che questa norma possa trovare applicazione solo quando c'è una manifesta dimensione rilevante di violenza, di capacità di esercitare la violenza ancorché magari non ancora esercitata. Quindi la giurisprudenza della Cassazione ha chiesto nel tempo, via via è andata specificando l'esigenza di dimensioni macroscopiche perché si possa ritenere realmente sussistente l'ipotesi del 270 bis. Tuttavia l'ipotesi rimane ed è un'ipotesi molto comoda per condurre indagini, perché è un'ipotesi che non ha limiti temporali, nel senso che un'associazione può esistere per 20 anni, 30 anni, come quella di cui stiamo parlando, e in tutto quel tempo la procura può ipotizzare l'esistenza dell'associazione, fare per esempio intercettazioni al di fuori dei limiti, diciamo con i limiti più estesi, perché 270 bis rientra in tutti i binari speciali di maggiori poteri di polizia, di indagine, di infiltrazione nelle strutture associative, appunto di intercettazione, eccetera, ed è quelle associative in generale, 270 bis in particolare, un'ipotesi che posso rinnovare costantemente. A un certo punto ritengo che ci sia l'ipotesi, la porto davanti a un giudice, il giudice archivia, il giorno dopo posso ipotizzare che ci sia un nuovo fatto che mi dimostra che potrebbe esistere l'indagine, la riscrivo, continuo e sviluppo attività di controllo costante di questa situazione. Se nel frattempo, mentre sto intercettando, sto svolgendo attività di indagine, emerge alla mia conoscenza un fatto magari specifico, all'interno di quell'indagine potrò estrapolarla e procedere per quel fatto in associazione o meno con il reato associativo. Poi intorno al 270 bis sono nate nel tempo una serie di norme che riguardano l'ausilio agli associati, il finanziamento, eccetera, eccetera. Quindi è tutto un contesto complessivo di repressione del terrorismo e dell'eversione che consente l'uso, diciamo con pochi limiti nella fase delle indagini, di tutti gli strumenti maggiori che l'ordinamento mette a disposizione. Poi quando si arriva davanti al giudice spesso diciamo quell'ipotesi cede e più difficilmente si arriva a ipotesi di condanna per questo tipo di reato.
Ti ringrazio molto per questo approfondimento che hai detto. In effetti diciamo prima in introduzione provavamo un po' a tracciare il filo, nel senso che appunto abbiamo visto sia nel caso di Anan Ali e Mansour come nel caso di Ahmed Salem, anche se non era proprio un 270 bis ma un 270 quinquies, comunque si applica un po' quello che dicevi tu nell'anticipazione di tutele, quindi punire non un fatto specifico ma il fatto stesso che eventualmente forse possa sussistere nel futuro, e quindi questa comodità delle indagini che giustamente ci raccontavi. Un po' il ragionamento che ci stavamo facendo è che sembrerebbe anche appunto sia dai casi precedenti ma anche in questi, che a essere come dire gentili sembra che non ci sia troppa attenzione a provare a contestualizzare da dove arrivano queste informazioni che vengono assunte come prove in maniera assolutamente diretta, come dicevi tu, come un documento senza grandi gradi di verifica. Questo è successo sia nel caso di Anan, in cui sia da un punto di vista procedurale a un certo punto erano stati ammessi degli atti da un interrogatorio che veniva probabilmente sotto tortura, cosa che non sarebbe immagino legale fare, ma sia appunto si fornivano delle prove completamente decontestualizzate dal contesto di occupazione in cui effettivamente erano state, in cui viveva Anan e quindi in cui erano state prese. È un po' la stessa cosa ci sembra che sia avvenuta anche in questo caso, e quindi il fatto che le associazioni e le ONG con cui che sono state oggetto, diciamo, di beneficenza in questo caso siano associazioni terroristiche, un po' ovviamente come dire, Israele dichiara illegali ONG più o meno tutti i giorni, e questo però è un dato forse un po' più politico. Il dato invece più oggettivo che ci sembra importante è che ovviamente, nel senso, chi lavora a Gaza in questo momento deve avere a che fare con l'amministrazione di Hamas, perché ovviamente chi gestisce a livello proprio, diciamo, post votazioni quel territorio lì, e che diciamo la base di tutta un po' questa costruzione, soprattutto in quest'ultima fase, venga proprio dal fatto che, essendoci un contatto con Hamas ed essendo Hamas, come dire, il principe del terrorismo in quanto tale, allora si possa essere accusati di associazione terroristica anche qua.
Sì, ho perso un passaggio, ma mi pare chiaro l'argomento. Sì, c'è un problema di contesto che noi vorremo, approfondiremo. Devo dire, si stigmatizza diciamo, l'occupazione di Israele anche negli atti di indagine, ma non se ne traggono conseguenze rispetto alla qualità, bontà, affidabilità del risultato probatorio di questa acquisizione complessiva, e che rimane quindi, nonostante, diciamo, una critica che è uscita anche negli organi di stampa da parte della procura, della occupazione e della condotta israeliana dopo il 2023, non se ne traggono però conseguenze rispetto al dato probatorio, e che una parte del nostro lavoro sarà anche ricondurre questi dati al contesto.
Grazie mille. Nel chiudere ti chiediamo solo se ci puoi dire quando sarà il riesame, giusto per tenerci informati.
Sarà quello, il riesame personale il venerdì 16, il prossimo venerdì.
Ok, ti ringraziamo moltissimo. Noi continueremo a approfondire in questa puntata il ruolo della DNA, e poi ci saranno altre occasioni per approfondire appunto queste indagini di 270 un po' delineati dalla DNA in questo periodo verso persone palestinesi e razzializzate in Italia. Intanto grazie mille.
A voi.
Ciao.
E allora, mentre prepariamo il prossimo collegamento, vi lasciamo con un pezzo. Questo è Low Key, Long Live Palestine.
This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine. While we listen to tunes made by ignorant fools, Israel blocked the UN from delivering food. They bring in the troops and you won't even glimpse of the news. They make money off the products that we're quick to consume, and it's not simply a question of differing views. Forget emotions, this is facts, what I spit is the truth. Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew. They're just people living in different conditions to you. They still die when you bomb their schools, mosques and hospitals. It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the TV, but I relate, cause those strangers could have been me. Words could never ever explain the raw tragedy. It's not a war, they're just murdering more rapidly, and we are automatically supporting pure savagery. Imagine how you feel if this was your family. Palestine remains in my heart forever. We stand for peace, times of war, we shan't surrender. Remember, it didn't start in this dark December. Every coin is a bullet if you're Marks and Spencer. And when you're sipping Coca-Cola, that's
another pistol in the holster of them soulless soldiers. You say you know about the Zionist lobby, but you put money in their pocket when you're buying their coffee. Talking about revolution sitting in Starbucks. The fact is, that's the type of thinking I can't trust, let alone even start to respect. Before you talk, learn the meaning of that scarf on your neck. Forget Nestle, Obama promised Israel 30 billion over the next decade. They're trigger happy and they're crazy. Think about that when you're putting Huggies nappies on your baby. Just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Don't get offended by facts, just try and listen. Nothing is more anti-Semitic than Zionism. So please don't bring bad vibes when you speak to me. There's plenty of rabbis that agree with me. It's your choice what you do with this message. Don't get it confused, I view this from a human perspective. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I testify, my television televised, I'm telling lies. This is not a war, it is systematic genocide, but whatever they try, Palestine will never die. Sing it with me now. Free, free Palestine. 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 This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine. Long